della regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Situazione sulle strade resa complessa dalle condizioni meteo sulla 1 per traffico intenso in direzione Bologna. Code a tratti tra Arezzo e Incisa Reggello e tra Firenze Impruneta e Barberino. Rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Sulla A11 code tra Sesto e Peretola in direzione Firenze e tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Mare code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. Code a tratti tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna in entrambe le direzioni. E in entrambe le direzioni anche code per allagamenti tra Montelupo ed Empoli Ovest. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Ovviamente. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy.
Vediamo la cronaca. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sul caso della detenuta 26enne che si è tolta la vita impiccandosi con le lenzuola nel carcere fiorentino di Sollicciano. La PM Esther Nocera ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane e delegato la polizia scientifica alla squadra mobile ai rilievi e agli accertamenti. Si tratta del terzo suicidio dall'inizio dell'anno a Sollicciano. I particolari da Viola Giacalone.
La giovane aveva alle spalle una vita segnata dalla marginalità. Arrivata in Italia da bambina, aveva trascorso gli ultimi anni senza casa né famiglia, dormendo per lungo tempo in strada davanti all'ex cinema Fulgor. Proprio in quella strada, nell'agosto del 2023, secondo l'accusa, aveva aggredito e rapinato un pensionato di 91 anni che dopo l'episodio fu colpito da un malore e rimase invalido. Per quei fatti la 26enne era stata condannata lo scorso aprile a 4 anni e 8 mesi in primo grado con rito abbreviato. La sentenza non era ancora definitiva. Negli ultimi mesi stava seguendo un percorso con il SERD per superare la tossicodipendenza e secondo il suo avvocato appariva più serena. Era in corso una richiesta di trasferimento ai domiciliari per i quali era già stata trovata una sistemazione. Domenica l'intervento delle poliziotte penitenziarie e del personale di servizio non è servito a fermare la tragedia. La compagna di cella ha riferito agli inquirenti di aver avuto un'ultima conversazione che le aveva lasciato perplessità, ma non sono emersi segni di violenza. Il suicidio ha portato l'attenzione sulle condizioni drammatiche di Sollicciano, da anni considerate tra le peggiori del paese. La struttura è sovraffollata. A ciò si aggiungono caldo soffocante d'estate, umidità e infiltrazioni d'inverno e una grave carenza di personale. Inoltre, da mesi l'istituto è privo di un direttore titolare. Si fanno sentire il sindacato WILP e anche Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, che dice: noi non vogliamo sentirci complici della mattanza e chiediamo con forza interventi urgenti. Domenica, nello stesso reparto femminile in cui si è tolta la vita la 26enne, alcune detenute hanno appiccato incendi per protesta, segnale ulteriore di un istituto allo stremo.
Parere sfavorevole della Regione Toscana nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale per il progetto e parco eolico di Manciano proposto al gruppo Visconti Manciano SRL. L'impianto, composto da 7 aerogeneratori con una potenza pari a 7,2 MW e un'altezza complessiva di 200 metri, distribuiti lungo 11 km, sarebbe interamente localizzato nel comune di Manciano, nelle località di Montauto, Campigliola, Mulino Santa Maria. La viabilità di avvicinamento ad invece ad interessato il comune di Montalto di Castro, regione Toscana. Acquisiti i pareri istruttori della provincia di Grosseto e il comune di Manciano, entrambi sfavorevoli, dal genio civile e di altri settori regionali, tra cui tutela del paesaggio, ha dato appunto parere, ha espresso la propria impossibilità a rilasciare un parere positivo per il progetto nel suo complesso, pur sottolineando l'importanza della conversione energetica verso fonti regionali. Secondo il presidente della giunta regionale Toscana, il genio Antonio Gianni. Infatti, anche se la transizione energetica rimane una priorità per la regione toscana e con essa la produzione di energia da fonti rinnovabili, eolico compreso, gli impianti, dice Gianni, devono essere realizzati nel rispetto del contesto in cui si vanno a insediare e tenendo conto degli atti di programmazione e pianificazione regionale. Il bonus TPL Ti porta a Firenze 2025 verrà esteso anche agli studenti dell'area metropolitana. L'annuncio questa mattina ai nostri microfoni della sindaca Funaro: l'abbonamento annuale al trasporto pubblico a tariffa agevolata sarà rivolto dunque anche agli studenti delle superiori nati tra il 2007 e il 2012 dell'intera città metropolitana. Le richieste si effettuano tramite l'app IF, mentre l'acquisto e l'abbonamento avviene poi sul sito di Autolinee Toscane. Sentiamo Funaro ai microfoni di Chiara Brilli.
Abbiamo deciso di rinnovare anche il bonus back, gli abbonamenti per gli studenti della città metropolitana in collaborazione con tutti i sindaci, per cui con una scontistica del 60% per tutti gli studenti dell'area metropolitana che fanno l'abbonamento per il trasporto pubblico.
Funaro, la fermo un attimo perché questa è davvero una notizia importante, in quanto tra le lamentele, le critiche, le ombre, no, che collateralmente emergevano rispetto alla notizia del bonus era il fatto proprio del sentirsi discriminati su un fronte di territori rispetto alla città. E quindi lei ci sta dicendo che ci sarà questa estensione in accordo con le amministrazioni comunali?
Ma sì, allora questa è una misura che mettiamo come città metropolitana, per cui è proprio una risposta che abbiamo dato l'anno scorso e l'anno prima per gli studenti dell'area metropolitana. Abbiamo deciso di confermarlo, ho deciso di confermarla, ma soprattutto il mio intento è quella di andare a renderla strutturale, proprio perché ci siano le risposte che noi diamo come Comune di Firenze per gli studenti residenti nel Comune di Firenze, ma che ci sia una risposta anche per gli studenti dell'area metropolitana. E a questo teniamo particolarmente, perché se vogliamo davvero incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico dobbiamo lavorare per renderlo più attrattivo e soprattutto sostenibile.
La crisi delle imprese artigiane dell'area metropolitana, che calano dell'1,2% nel 2024, la crisi della meccanica e della moda, la mancanza di ricambio generazionale, ma anche la necessità di riduzione della burocrazia che strangola le piccole e medie realtà impoverendo il tessuto produttivo del territorio, questi sono alcuni dei temi al centro dell'intervista al neo presidente CNA Firenze, Francesco Amerighi, che a proposito di incomprensibilità di certi lacci per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle imprese, cita il caso del cubo nero dell'ex comunale. Sentiamo come.
Il nostro centro studi di Roma al governo ha presentato 100 proposte per togliere la burocrazia e nello stesso tempo non avere handicap da un punto di vista economico. Molte di queste riguardano anche ciò che può fare un comune.
Per fa cui, un esempio.
Ma guardi, l'esempio che io le posso fare è il seguente: vogliamo parlare di energia che costa il 40% in più rispetto a altri paesi europei, ma intanto sciogliere tutto quello che è la burocrazia per inserire pannelli solari. Cioè è assurdo oggi, e non voglio entrare in polemica, e succeda qualcosa di così impattante sull'aspetto della skyline di Firenze, quando nasce dei problemi proprio dalla soprintendenza di mettere pannelli solari sopra ai capannoni già esistenti, per cui già normati.
Ah, questo è un tema interessante, no? Questo del cubo che abbiamo lasciato un po' da parte negli ultimi giorni, però volevo capire come è cambiato il vostro sentiment, come dicono quelli bravi dopo tutte le discussioni che ci sono state. Voi perché siete? Per l'abbattimento, per il cambiamento di colore, per lasciare le cose come stanno? 342-8104-111.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Allora, di Gaza poi ci occuperemo anche, come vi abbiamo detto nelle anticipazioni, in coda nella storia per parlare della flottiglia e del diritto internazionale. Però intanto vi parliamo del racconto di un infermiere, 118 presso la centrale Pistoia Empoli, iscritto al sindacato Nursind, che insomma ha conosciuto durante il volo accompagnato dai suoi due figli in Italia un padre palestinese, dice ancora nel negli occhi il racconto di quel padre. Il più piccolo di suoi figli aveva schegge di bombe conficcate agli arti inferiori, l'altro ha subito l'amputazione di una gamba. Venivano in Italia con una sola speranza: ricevere cure mediche adeguate. Questo quanto ci racconta, non senza emozione, Nicola Petrucci, 39enne, infermiere 118 presso la centrale di Pistoia Empoli. Sentiamo.
Io all'interno della centrale 118 di Pistoia Empoli e della Cross di Pistoia ho questo ruolo, e assieme a un gruppo di colleghi medici e infermieri toscani della rete dei 118 da diverso tempo ormai, non solo a Gaza ma in precedenza anche in Ucraina e per altre missioni di questo tipo, abbiamo svolto dei medevac, cioè dei trasporti sanitari di assistenza e soccorso laddove ci sono situazioni critiche. In particolare ho svolto due missioni, io personalmente, una nell'agosto del 2024, l'altra a giugno del 2025 in qualità di coordinatore, quindi alcune immagini rimangono sicuramente più impresse che qualunque notizia, qualunque servizio televisivo riportato dai media, se vissuto in prima persona. Questa è l'immagine in particolare che ha colpito me, perché appunto ho potuto osservare questa famiglia, quello che era rimasto di questa famiglia, e a chi mi chiede di cosa porterò dietro a me è sicuramente l'immagine di queste persone senza bagagli, senza ricordi, senza effetti personali, un padre con due figli dove tutto il resto della famiglia, il padre ha raccontato essere stata fondamentalmente decimata nel corso dei mesi dalla guerra.
Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers. I popoli dei libri. Torna il Balagan e la giornata europea della cultura ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate, per inseguire di nuovo ostinatamente le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del cupolone verde in via Farini a Firenze.
Domenica 14 settembre, giornata europea della cultura ebraica, il popolo del libro. Dalle 10 di mattina, partendo dalle parole del dialogo, un incontro con Rondine, cittadella della pace e la partecipazione di Noa. Poi incontri, sapori e note fino alle 18.30 con un monologo in musica intorno a Franz Kafka. Prenotazione su balagancafè@firenzeebraica.it.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dall'11 al 13 settembre a Cecina Mare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo in tre giorni di formazione, talk, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 31esima edizione, Giancane, Pancake, Tara e Doppelganger. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Contro Radio.
Allora, professore Il Cubo, stanno arrivando i vostri messaggi, vediamo, ecco, ne prendo uno al volo. Massimiliano dice: secondo me il problema non è tanto il cubo, ma che si continui quel tipo di edilizia per milionari e ricchi turisti, dice Massimiliano. Mentre questa mattina Antonio Natali, storico dell'arte ed ex direttore degli Uffizi, ha detto sul cubo nero, l'edificio costruito al posto dell'ex teatro comunale di Firenze: se questa è la città dove sono cresciuti i fior di architetti umanisti, mi chiedo come si possa arrivare noi eredi ad una manifestazione così lampante di arroganza. Ma cambiare colore può essere sufficiente? Chiedo, quanto costa la dinamite? Ecco, l'ha toccata piano Natali. Ed ora veniamo a parlare della formazione. Molte aziende restano senza personale in Toscana per la mancanza di specializzandi, 44.000 posti di lavoro a rischio in regione, mancano dai modellisti ai macchinisti, difficili da reperire. La Camera di Commercio lancia per l'ITS Day giovedì 11 settembre, all'interno del quale si inserisce la terza edizione del Prime Job, che si terrà dal 10 al 12 settembre presso lo spazio Vivido alla Manifattura Tabacchi di Firenze, promosso dall'Istituto di Alta Formazione Tecnologica ITS Prime Tech Academy, di cui è presidente Ludovica Fiaschi. Sentiamo.
Come decliniamo quei contenuti che le aziende ci portano come contenuti determinanti per il successo della rispettiva impresa? E questo è un tema squisitamente formativo, direi, no? Sta a noi cercare di curvare l'offerta formativa secondo quelle che sono le aspettative dei ragazzi. Per la nostra esperienza di TS Prime, coniugare teoria e pratica è la carta vincente. Cioè, i ragazzi, soprattutto coloro che hanno questa attitudine molto pratica e vogliono cimentarsi nel disegno, nella tecnologia meccanica, nel diventare ispettori qualità, sto citando alcuni percorsi che presentiamo, alcuni degli 11 percorsi che presentiamo quest'anno, i ragazzi cercano di capire quale sarà il loro futuro lavoro.
33 opere da 20 paesi diversi, 7 masterclass sui mestieri al cinema, un omaggio a Star Wars, una mostra dedicata a Fatima Swan, la giovane fotoreporter di Gaza uccisa durante un bombardamento aereo. Questi alcuni degli elementi della quinta edizione di Sentiero Film Factory dal 12 al 20 settembre nel quartiere di San Frediano a Firenze. In palio riconoscimenti per miglior film, regia, fotografia, sceneggiatura, montaggio, performance e colonna sonora. Il finale di Sentiero Film Factory si svilupperà in 3 giornate dal 18 al 20 settembre presso la Sala Ex Leopoldina in Piazza Tasso, il Santa Rosa Bistrone. Abbiamo parlato con Pierfrancesco Bignami della direzione artistica.
Vedendo la mappa geografica dell'Italia c'era bisogno di un punto di riferimento, soprattutto un festival che, e questo da 5 anni è così, è partito cercando di essere un festival industrie, quindi che ci fosse un confronto tra gli autori, i produttori, che ci fossero masterclass, laboratori, insomma sviluppo di sceneggiatura. Era importante a Firenze che potesse anche rappresentare un po' la Toscana.
Cosa ti piace rimarcare di questa edizione?
Sono 9 giorni, sono aumentate dagli anni scorsi, è la quinta edizione. Siamo ancora agli inizi, però insomma teniamo duro nelle varie difficoltà e cerchiamo veramente di essere un luogo sia va bene per il quartiere, ma anche proprio per i giovani autori, e non solo giovani, insomma per gli autori in generale, un luogo di connessione, ecco, questo voglio marcare.
Anche il festival ha un richiamo importante a quelli che sono gli avvenimenti di attualità e soprattutto la vicenda palestinese.
Ma sì, noi siamo schierati, ecco, e lo facciamo anche con l'adesione alla campagna Ripudia la guerra con Emergency, visti la mostra fotografica di Fatima Assuna, una fotoreporter palestinese uccisa, era nominata l'occhio di Gaza.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora la storia di questa sera la dedichiamo appunto a Gaza, e insomma avete sentito, no, anche le manifestazioni culturali, per fortuna si stanno stanno dichiarando la propria appartenenza ad un certo tipo di umanità, mettiamola così, al di là di tutte le discussioni che si possono fare. Peraltro io ho detto direzione artistica per Francesco Bignami, ma Pier Francesco Bigazzi, purtroppo il correttore automatico fa brutti scherzi, perdonatemi per questo. La questione della flottiglia, sapete che c'è stato questo drone che avrebbe attaccato nelle acque tunisine, episodio ancora poco chiaro, ci sono delle manifestazioni, ma intanto la flottiglia sta viaggiando alla volta di Gaza, e uno dei temi è, ma dal punto di vista del diritto internazionale, questa flotta, no, così particolare, così diversa da tutte le altre, priva di un'identità nazionale vera e propria che non sia quella dell'umanità, può sbarcare? Cioè cosa ci dice il diritto internazionale? E allora, per aiutarci su questo, l'avvocato Matteo Mammini, grazie di essere con noi, buonasera.
Salve, buonasera, grazie dell'invito.
Cosa ci dice allora il diritto internazionale?
Il diritto internazionale è piuttosto chiaro dal momento che c'è già una convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che è dell'82, pensate che è considerata un po' la Costituzione degli Oceani, che all'articolo 87 ci dice che le navi hanno il diritto di libera navigazione in alto mare. In questo frangente, in realtà, se scendiamo nello specifico, si innestano poi quelle che sono le convenzioni di Ginevra, perché una flottiglia non è solo una nave che solca i mari, ma in realtà è una nave sta navigando per portare aiuti umanitari, ed ecco che si innesta la convenzione di Ginevra, la quarta nello specifico, che in più passaggi parla di obbligo di consentire il passaggio di merci indispensabili, e quindi medicinali, viveri, vestiti destinati ai civili, e questo ce lo dice l'articolo 23 al 59, che la potenza occupante del territorio deve accettare soccorsi umanitari, e gli articoli del 60 al 62 che il potere dell'occupante non può ostacolare arbitrariamente la distribuzione e organizzazione degli aiuti. Quindi c'è proprio una convenzione specifica che impedirebbe quello che un po' tutto il mondo si aspetta sia la reazione israeliana, un po' un processo all'intenzione, cioè non c'è ancora stato un attacco diretto dichiarato da parte di Israele, è un po' quello che si aspettano, ma c'è già la convenzione di Ginevra che stabilisce che non può impedire l'arrivo dei soccorsi umanitari. Poi, se abbiamo tempo, possiamo scendere nel dettaglio, perché ce ne sono molte altre che ribadiscono questi concetti.
No, è stato molto chiaro, ad esempio protocollo addizionale 1, articolo 71, il personale di soccorso deve essere rispettato, protetto, non ostacolato, insomma ci sono tanti cardini, no, del diritto internazionale, che se vogliamo è quella cosa che fonda quella che noi chiamiamo la civiltà occidentale, per cui ci battiamo spesso e abbiamo combattuto guerre, no, per portare la civiltà occidentale, e poi ne trascuriamo i principi. Le volevo chiedere proprio questo: dal punto di vista del diritto, la vicenda di Gaza è un po' la tomba del diritto internazionale, no?
Diciamo che ci si aspetta che venga fatto applicare questo diritto internazionale, perché altrimenti è stato tanto sbandierato anche per creare una comunità globale, ma se una legge non viene applicata è lettera morta. Ad esempio Israele e altri stati coinvolti potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali già impedimenti riguardo alla questione flottiglia davanti all'ONU o alla Corte Penale Internazionale per aver impedito intenzionalmente i soccorsi umanitari, e vediamo che già in parte li ha più volte ostacolati e impediti, quindi già c'è una responsabilità, secondo me, da poter sollevare alla Corte Penale Internazionale. E poi le sanzioni e le condanne internazionali che vanno dal Consiglio di sicurezza, l'Assemblea Generale dell'ONU, possono proprio adottare risoluzioni di condanna, anche sanzioni o differimenti, sempre alla Corte Penale Internazionale. In questo caso siamo di fronte a un silenzio che fa molto rumore.
Grazie Matteo Mammini, avvocato, esperto di diritti umani, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, siamo in conclusione, abbiamo un po' di tempo per un paio di notizie. La prima l'ha ricordata anche Giustina nella conduzione, no? Sapete che è bruciato il Viper e questa cosa ci ha fatto molto male, perché tra le altre cose, oltre insomma alla piacevolezza del luogo, ai bei concerti eccetera, c'è in ponte la finale del Rock Contest, no? Che oramai si svolge lì storicamente, potremmo dire, dopo la chiusura della Flog, altro nervo scoperto, ai noi. E allora c'è questa bella iniziativa, un calice di vino per salvare la stagione del Viper Theater, questo e quanto accadrà sotto il titolo In vino viperas, in calendario domenica 14 settembre all'Ultravox di Firenze, al Prato del Latinae, presso il Parco delle Cascine, organizzata in collaborazione con l'Enoteca del Risanamento di Bologna. Dalle 15 si potrà gustare un bicchiere di vino servito in un calice portacalice con logo Viper Theater. 10 euro richiesti andranno interamente allo staff del Viper. Una bella iniziativa. C'è sciopero dei Cobas per quello che riguarda i bus di Autolinee Toscane il lunedì 15 settembre. Ci sono le fasce di garanzia sul nostro sito, tutte le informazioni e le previsioni del tempo. Per quanto riguarda la regione toscana, domani cielo molto nuvoloso con rovescia temporali anche di forte intensità, più frequenti e diffusi tra la notte e la mattinata, più sparsi dal pomeriggio, attenuazioni poi della precipitazione in serata, venti moderati meridionali tendenti a disporsi di libeccio dal pomeriggio, mari generalmente mossi, localmente molto mossi e temperature stazionarie nei valori minimi, le massime invece in calo. È davvero tutto, una buona serata da Domenico Guarino, linea a Popolare Network. Ciao ciao.
Popolare Network.
Bombe israeliane sulle trattative di pace a Doha. I caccia di Tel Aviv hanno colpito la sede di Hamas, dove era in corso una riunione sul cessate il fuoco a Gaza. Il gruppo palestinese afferma però che i suoi delegati sono sopravvissuti. Netanyahu rivendica la totale responsabilità del bombardamento, ma la Casa Bianca afferma: sapevamo del piano e abbiamo avvisato Doha. Della striscia intanto 40 morti oggi per i raid israeliani su Gaza City, ordine di evacuazione totale, 1 milione i civili costretti a lasciare la città. Partirà giovedì da Siracusa la spedizione italiana della Global Sumud Flottiglia, l'annuncio dopo l'attacco alla nave ammiraglia dell'organizzazione. Questa notte un drone, dicono gli attivisti, ha colpito la barca al largo della Tunisia. Le autorità del paese sostengono che non si è trattato di un raid, ma alcuni video sembrano invece confermarlo. Caso Al-Masri, indagata la capo di gabinetto del ministro Nordio Bartolozzi. Secondo l'accusa avrebbe mentito ai PM che indagano sulle presunte omissioni del guardasigilli nelle ore intercorse tra l'arresto e la liberazione del generale libico. Corruzione, diseguaglianze, censura. Il Nepal è scosso da una violenta ondata di proteste. I manifestanti assaltano, incendiano i palazzi del potere. Oltre 20 morti in 2 giorni per la repressione dell'esercito. L'ironia per raccontare storie. Addio a Stefano Benni, lo scrittore di Bar Sport e la compagnia dei Celestini. Aveva 78 anni e era da tempo malato. Oggi ricordi e omaggi dal mondo della cultura e non solo. 19:31 minuti, buonasera, il giornale radio di Popolare Network. Sono state più di 10 le bombe che i caccia israeliani hanno sganciato oggi pomeriggio sul quartier generale di Hamas a Doha, capitale del Qatar. Obiettivo dell'operazione, battezzata Giorno del Giudizio, era l'uccisione dei più alti delegati di Hamas riuniti nel loro quartier generale. Il gruppo palestinese ha ammesso che l'attacco ha provocato vittime, ma sostiene che tutta la delegazione è sopravvissuta. Israele si è assunto la piena e totale responsabilità del bombardamento, che è stato deciso e condotto esclusivamente dalle forze di difesa israeliane, così si legge in una dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu. L'operazione, presentata come una ritorsione dopo l'attentato terroristico di ieri a Gerusalemme, è stata condotta in collaborazione con lo Shin Bet. Poco fa però la Casa Bianca ha dichiarato ufficialmente che era stata informata del piano e che aveva informato Doha dell'attacco imminente. Israele ha più volte colpito i paesi confinanti come Libano e Siria, ma anche l'Iran. È la prima volta però che si spinge ad attaccare il Qatar, paese alleato degli Stati Uniti, che da quasi 2 anni media le trattative per il cessate il fuoco a Gaza. Commento di Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
Qui abbiamo sdoganato gli omicidi extragiudiziali come fossero una cosa normale. L'abbiamo sdoganato anche prima e solo Israele se lo può permettere a livello mondiale, ma adesso diciamo la questione col Qatar è molto più importante di così, perché mentre l'Iran è stato sempre considerato l'asse del male, alla fine anche i paesi del Golfo in fondo poteva anche fargli comodo, il Qatar non è la stessa cosa. Tra l'altro stiamo parlando di un partner degli Stati Uniti fondamentale come cerniera tra diciamo, i paesi più riluttanti del mondo arabo e gli Stati Uniti stessi, è un attacco al cuore dei paesi della Lega Araba, e questa cosa, a parte le risposte piccate, avrà delle enormi conseguenze, a mio parere, sotto il profilo delle relazioni, degli accordi di Abramo e tutta una serie di passaggi per cui i paesi arabi potrebbero anche decidere di fare altre cose se volessero. Il Qatar non è la stessa cosa dell'Iran, certamente è terrorismo di Stato, perché non è possibile che si possa tranquillamente accettare che un paese sovrano si veda delle bombe, dei droni sopra rispetto a relazioni sue, diciamo, dal punto di vista internazionale, che ha tutto il diritto di mantenere con qualsiasi tipo di entità. Ecco, qualcuno ci deve spiegare perché Israele lo può fare e altri paesi non possono farlo, e questo è un pericolosissimo precedente.
L'attacco israeliano ha colpito i delegati di Hamas mentre si trovavano riuniti a discutere l'ultima proposta presentata dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco a Gaza. Proposta che il governo israeliano aveva accettato poche ore prima. La guerra a Gaza può finire immediatamente, ha detto poco fa Netanyahu. Abbiamo accettato i principi stabiliti dal presidente Trump, ha aggiunto. Che cosa prevede questo piano? Sentiamo Roberto Festa.
È da mesi che a intervalli regolari da Washington arriva notizia di un piano di pace per far finire il conflitto a Gaza. Regolarmente quel piano si risolve in un nulla di fatto. L'ultima proposta, di cui non si conoscono i dettagli, in quanto non è stata annunciata ufficialmente dall'amministrazione Trump, sarebbe stata accettata dal governo israeliano e sottoposta per approvazione ai leader di Hamas. Prevede il ritorno in Israele di tutti i 48 ostaggi ancora nelle mani dell'organizzazione palestinese, ma solo 20 sono probabilmente ancora in vita, in cambio del rilascio dei prigionieri nelle carceri israeliane. Inizierebbe a questo punto un cessate il fuoco di 60 giorni in cui risolvere le questioni più spinose: ritiro dell'esercito israeliano da Gaza, compresa la zona cuscinetto creata al confine, consegna delle armi da parte di Hamas, formazione di un comitato indipendente di palestinesi che amministri Gaza. È una proposta che appunto sarebbe stata presentata attraverso canali diplomatici non ufficiali e che pare però difficilmente realizzabile, considerate le ultime notizie che arrivano da Gaza, dai raid sui membri di Hamas in Qatar, all'ordine di evacuazione che l'esercito israeliano ha emesso per Gaza City, premessa a un'invasione su larga scala dell'area. Acquista allora maggior verosimiglianza l'altra notizia, cioè che Donald Trump avrebbe affidato al genero Jared Kushner l'elaborazione di un piano per il dopoguerra, piano in cui sarebbe contemplato un più stretto controllo amministrativo e militare di Israele su Gaza.
A Gaza intanto anche oggi raid aerei israeliani hanno provocato decine di vittime, almeno 40 secondo fonti ospedaliere. Nel mirino dell'aviazione soprattutto Gaza City, su cui proseguono i piani di occupazione israeliani, l'esercito questa mattina ha emesso un ordine di evacuazione per tutta la città, nella quale si trovano circa 1 milione di sfollati palestinesi. Nazioni Unite e agenzie umanitarie denunciano l'ennesimo sfollamento forzato, la popolazione non ha un luogo dove rifugiarsi. La spedizione italiana della Global Summit Flottiglia, che proverà a rompere pacificamente l'assedio di Gaza, partirà giovedì da Siracusa. La decisione è arrivata dopo l'attacco alla nave ammiraglia dell'organizzazione. La notte scorsa un drone, dicono gli attivisti, ha colpito l'imbarcazione che trasporta i membri del comitato direttivo, tra cui Greta Thunberg, che si trovava nel porto al largo di Tunisi. Le autorità tunisine sostengono che non si è trattato di un raid, ma le immagini diffuse dall'organizzazione sembrano invece confermarlo. Si vede un lampo di fuoco precipitare sul ponte della nave, senza conseguenze per chi si trovava a bordo. Questa sera gli attivisti faranno un annuncio sulla loro spedizione per Gaza. A loro avviso è chiaro quello che è stato l'obiettivo di questo gesto: intimidire chi partecipa alla missione umanitaria. Tony Lapicirella è uno di loro, uno degli attivisti che si trova a Tunisi.
Questo, diciamo che ci ha rallentato un po' questo attacco. Questo attacco ovviamente è stato un'azione intimidatoria che però non è andata a buon fine per la morale, diciamo, di chi ci partecipa, di chi è coinvolto in questa missione umanitaria. Quelle sono tecnologie che sono avanzate, quindi se avessero voluto colpire uno di noi l'avrebbero fatto, solo che poi magari sarebbe cambiato proprio il peso politico di questa scelta anche nei confronti del governo tunisino, ma proprio a livello proprio internazionale. E invece hanno deciso di semplicemente intimidire, puntare sul fatto che magari qualcuno rinunci, insomma. questo è semplicemente un motivo in più per continuare a fare quello che facciamo. Cioè, se dall'altra parte noi abbiamo gente, istituzioni, governi che hanno addirittura l'arroganza di fare fuoco su un'operazione umanitaria che ha un appoggio e una legittimazione mondiale, vuol dire che insomma noi dall'altro lato siamo dalla parte giusta, perché siamo parte dell'umanità.
È una novità, ma è una novità largamente prevista. Il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Roma nell'inchiesta sul caso Al-Masri. Il reato ipotizzato è quello che punisce chiunque fornisca dichiarazioni false o taccia in tutto o in parte informazioni richieste dai PM o dal procuratore della Corte Penale Internazionale. La pena prevista è quella di 4 anni di reclusione. Il servizio di Michele Migone.
Il ruolo fondamentale di Giusy Bartolozzi nella gestione del caso Al-Masri era emerso quando sono state rese pubbliche le carte del Tribunale dei Ministri che ha indagato su Carlo Nordio, sul ministro degli interni Piantedosi e sul sottosegretario Alfredo Mantovano. Per i tre è stata chiesta l'autorizzazione a procedere alla Camera, mentre la posizione di Giorgia Meloni è stata archiviata. Secondo queste carte, il capo di gabinetto di Nordio avrebbe gestito in prima persona tutte le fasi che hanno ritardato la conferma del fermo del generale libico e permesso poi la sua scarcerazione. La tesi dei magistrati è che Giusy Bartolozzi abbia agito in coordinamento con Nordio. Lui e gli altri due membri del governo saranno salvati dai deputati di destra nel voto che si terrà all'inizio di ottobre. Non verrà concessa l'autorizzazione a procedere. Bartolozzi, che non gode di immunità parlamentare, invece potrebbe essere rimandato a giudizio. A meno che la destra non faccia un blitz domani nella giunta per l'autorizzazione a procedere. Non è stata ufficializzata alcuna mozione alla Presidenza, ma c'è l'ipotesi che la maggioranza chieda l'estensione dell'immunità anche a Giusy Bartolozzi. Da un punto di vista giuridico potrebbe farlo se il reato commesso è in concorso con il Ministro. E un indizio che questo possa avvenire domani è nella dichiarazione di poco fa di Nordio. Giusy Bartolozzi ha sempre agito informandomi tempestivamente delle varie fasi della vicenda Al-Masri e tutti gli aspetti ad essa relativi, ha scritto il ministro, che vuole assolutamente salvare la potente Bartolozzi.
In tema di sicurezza sul lavoro, il governo vuole fare un nuovo decreto, lo ha detto oggi la ministra Calderone nel corso dell'incontro con i sindacati all'indomani della pesantissima giornata di ieri con 4 vittime sui luoghi di lavoro. Interventi estremamente limitati che non affrontano in modo adeguato le emergenze, il commento della CGIL. Da Roma, Anna Bredice.
Un decreto a fine settembre per contrastare gli incidenti e le troppe morti sul lavoro, 607 solo nei primi 7 mesi, ma gli annunci e le promesse fatte dalla ministra Calderone non soddisfano i sindacati, che in realtà accolgono gli annunci in maniera diversa, come ormai sta avvenendo in questi ultimi anni. La CGIL critica, la CISL vede le cose in maniera positiva, primo tassello per un patto sociale, dice. Gli interventi che il governo vuole inserire in un decreto dai tempi ridotti per l'approvazione si concentrano soprattutto sulla formazione, sulla cultura della sicurezza sul lavoro, a cominciare dalla scuola, dalla possibilità poi di un controllo digitale della formazione del lavoratore per capire il livello di preparazione e conoscenza delle norme di sicurezza, misure che possono essere utili ma che per la CGIL sono estremamente limitate, che non affrontano le reali emergenze. Per la segretaria confederale Re David, presente oggi all'incontro, restano irrisolti alcuni nodi come la qualificazione delle imprese, il rispetto dei contratti. La maggior parte degli incidenti, spiega, avviene in aziende non qualificate. Nessuna revisione è stata introdotta sul sistema degli appalti, nonostante alcuni incontri nei mesi scorsi siano stati dedicati proprio a questo aspetto, quello del subappalto che senza norme stringenti crea maggiori rischi di incidenti. Tra l'altro, rivela Re David, le risorse promesse dal governo non sono presenti nel decreto. I sindacati nemmeno sanno quante risorse verranno stanziate nella legge di bilancio per un capitolo come la sicurezza sul lavoro che ogni giorno presenta un tragico bollettino. Linea allo studio.
In Francia uno dei candidati alla successione di François Bayrou come primo ministro si è sfilato. Javier Bertrand, deputato dei Repubblicani, ha escluso la sua nomina, assicurato anzi che Macron sceglierà il ministro della difesa Sébastien Lecornu. Questa mattina c'erano state le dimissioni dei Bayrou dopo che ieri il Parlamento lo ha sfiduciato Domani in Francia si preparano grandi proteste con scioperi e mobilitazioni. Non si arresta in Nepal la violenta ondata di proteste innescata dal tentativo del governo di censurare internet, ma che origina nel profondo malcontento e nella crescita della corruzione e delle disuguaglianze nel paese himalayano. La repressione ha già provocato oltre 20 morti, in gran parte studenti, e oggi i manifestanti hanno assaltato il Parlamento e ha dato fuoco alle residenze di diversi esponenti politici di primo piano. La moglie dell'ex premier è morta per le ustioni riportate. L'aeroporto di Kathmandu è stato chiuso. Da Kathmandu sentiamo il racconto di questa giovane cittadina italo-nepalese.
Hanno bruciato la maggior parte delle case private dei politici e hanno anche bruciato le sedi, i vari uffici. In tutto il Nepal sta succedendo. Tutti i media internazionali dicono che è per il blocco dei social media, però quello è stato un po' come un trigger, non è che fosse il motivo principale, anzi perché faceva parte di un problema più grosso, e quindi quello ha iniziato come una reazione a catena. Però sono successe varie cose contemporaneamente. Una cosa è stato il blocco, e poi un'altra era un trend su TikTok dove la gente faceva vedere gli stili di vita di ultra lusso dei figli di questi politici ultra corrotti accanto ai video delle vite della gente nepalese che soffre. Quindi quello ha creato come una reazione a catena. C'è molta rabbia e più che paura, perché la gente, la personalità dei nepalesi è molto, sono persone molto calme finché arriva il momento in cui non ne possono più, e questo è successo varie volte nella storia del Nepal, e quindi adesso è uno di quei momenti, e noi siamo tutti qui, cioè che guardiamo fuori dalla finestra, dai balconi, e sentiamo, vediamo la rivoluzione accadere.
Addio a Stefano Benni, decine i ricordi e gli omaggi dal mondo della cultura e non solo per lo scrittore ma anche drammaturgo e giornalista, con l'ironia come tratto comune dei suoi lavori, il ricordo dell'attrice Lella Costa.
Prevale la gratitudine sostanzialmente, perché io forse, come mi ha fatto ridere Stefano poche volte nella vita, poi il fatto che sia stato, per dirne uno, è stato lui a portare Pennac in Italia, tutti questi dettagli, mi ricordo, ormai sono passati un po' di anni, lui aveva messo in scena a Genova, lui era collegato anche a Giorgio Gallioni, che è stato con cui ho lavorato anch'io come regista, insomma, quindi c'era tutta una compagnia dei Celestini veramente nostra, bella, ricca. E mi ricordo la sera che ero andata io, ma proprio, sai, le risate, il gusto, poi avendo lui in platea, anche di esagerare un po' per farlo veramente ridere, ecco, quindi prevale questo senso di grande gratitudine per tutto, perché anche Bar Sport, capisci, da Bar Sport a Saltatempo a Elianto, per me forse la compagnia dei Celestini è quello che mi è rimasto più nel cuore, però poi c'è stato uno Stefano giornalista, insomma è davvero un grande vuoto, un grande magone, e questo senso un po' di rabbia, di ingiustizia, perché ti sembra che stiamo veramente andando dei pezzi della memoria di tutti. La cosa meravigliosa di Stefano è che davvero, oltre che saltare il tempo, ha saltato le generazioni e le ha colpite tutte, le ha affascinate tutte e continua a affascinarle tutte.
Era l'ultimo servizio di questo giornale radio condotto da Mattia Guastafiano in redazione di Anna Santini e Sara Milanese. Le notizie tornano alle 22:30. Una buona serata.
Popolare Network.
Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
Anche in Toscana è attiva l'ADOC, l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, promossa dalla UIL. Tra le attività messe in campo anche un'attenzione particolare all'assistenza per gli anziani. Ce ne ha parlato il presidente regionale Leonardo Ferroni.
Il primo progetto che noi abbiamo fatto è stato il patentino digitale adulti. Abbiamo voluto fare un progetto che desse le basi principali per far sì che le persone, noi diciamo over 65, coloro che hanno meno dimestichezza con tutte le tecnologie di oggi potessero tranquillamente muoversi in questo mare magnum che è la tecnologia a cui i ragazzi bene o male sono abituati e ci nascono. Quindi diamo sicuramente attenzione da questo punto di vista, ma non solo, andiamo a dare attenzione a queste persone anche su altri elementi fondamentali che sono l'educazione alimentare, la lotta allo spreco o tutto ciò che riguarda il mondo farmaceutico.
Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione.
Siamo presenti in tutto il territorio della Toscana con 25 sportelli. Telefonicamente ci potete contattare allo 055 73 25 586 oppure semplicemente scrivendo una mail e provvederemo noi a ricontattarvi ad adoctoscana@gmail.com.
Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
Ciao, sono Paolo di Will e dal 16 al 22 settembre ti aspetto a Si muove la città, lo speciale mobilità di Future for Cities e Comune di Firenze. Parleremo del futuro della città con Stefano Mancuso, Salvador Rueda e tanti altri ospiti. Info sul sito futureforcities.it. Iniziativa organizzata nella Settimana Europea della Mobilità, cofinanziata con i fondi dei progetti europei Unchain e Golia.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
All'alba di sabato 27 settembre la talentuosa Frida Bollani Magoni, l'enfant prodige del pianoforte, presenta al pubblico Semplicemente Frida, una nuova fase della sua carriera musicale più matura e intima. Ad accompagnarla il musicista britannico Mark Glentworth.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 18 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Contro Radio.
I've been sleeping all alone. think I'm crazy. Stopping on my feet, shuffling to the street, asking Pete, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself. Ooh, 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 ooh
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Imprunita e Aglio e tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola e rallentamenti tra Prato Est e Bivio per la 1. In direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili per incidente in direzione mare, 2 km di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. La viabilità cittadina a Firenze per scavo urgente e chiusura della corsia di marcia di via Carlo del Prete tra via Umberto Maddalena e via Pionieri dell'Aviazione. Chiudiamo con i treni: a seguito dell'attivazione del sistema di controllo della linea Faentina, la circolazione tra Marradi e Faenza è sospesa fino alle 9 di domani. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.